Rivisitazione di Così parlò Zarathustra, Also sprach Zarathustra di Strauss, opera di questo gruppo brasiliano che si chiama Salinas.
Vabbè, no, scusa. Pensavo che il nostro presidente adesso facesse anche musica.
Come potrei io passare la linea a Francesco Agus, capogruppo progressista in consiglio regionale, sulle note di un gruppo che si chiama Salinas? Non potrei mai farlo. Buongiorno,
molto,
Agus.
Buongiorno. Meglio dell'originale,
molto meglio dell'originale. Sicuramente più ritmata, mi verrebbe da dire, no? più ritmata. Allora, con Francesco Agus prendiamo un po' in esame la situazione delle imminenti elezioni regionali, cerchiamo di capire che cosa succede in particolare, diciamo, nell'area del centro-sinistra, se si va verso una ricomposizione, se sarà possibile, ipotizzabile ricomporre e riunificare questo campo che era nato unito, anzi con il presupposto di rimanere unito fino alla fine, e che poi invece si è diviso.
Beh, noi siamo stati tra gli artefici unito.
Sì, luglio.
Che al netto, addirittura luglio dell'anno scorso, nel 2022, prima delle politiche e della scissione appunto dentro il governo Draghi, che portò alla caduta del governo, noi fummo gli iniziatori insieme a Paolo Maninchelli e a Nazione Sarda di un convegno che vide riunite per la prima volta tutte le opposizioni alla giunta regionale, dentro e fuori dal palazzo. E per la prima volta i 5 Stelle, il centro-sinistra, ma anche il mondo civico e centrista ragionarono sulle prospettive future. E fu replicato quest'anno, appunto, sempre il 7 luglio, e iniziò la vita della coalizione. Da allora, noi l'abbiamo detto più volte anche insieme, ci abbiamo ragionato diverse volte anche su questa radio, e insomma, da allora sono stati fatti degli errori. Quello che diciamo noi è che l'esperienza recente ci insegna che non aver portato a casa i risultati, aver fatto degli errori fino al 90° minuto, lascia aperta la strada comunque di poter risolvere le cose dopo il 90° minuto.
Ma serve Pavoletti, però.
Sì, in realtà.
Mi preoccuperei di più se servisse Gigi Riva in questo momento.
Sì, certo.
Io vedo quel tentativo ancora in campo e ancora possibile, se non altro perché le basi politiche sono comuni, e anche il dibattito sui programmi che si è sviluppato in questi mesi è un dibattito coerente e omogeneo.
Sì, c'è quasi un effetto eco tra le dichiarazioni dei due.
Se ci fossero alcuni che idealizzano una Sardegna basata sulla costruzione di nuovi edifici sulle coste e altri invece su altri ci sarebbe una strada impossibile da percorrere. In questo caso invece mi sembra che su molti temi ci si possa ancora andare d'accordo, e quindi il ragionamento è ancora in campo ed è in piedi. Bisogna risolvere alcuni problemi che sono quelli che hanno portato alla rottura del tavolo. Secondo noi, l'abbiamo sempre detto, è stato un errore gravissimo cambiare priorità a quel tavolo, perché noi avevamo detto che eravamo tutti d'accordo sul fatto che andasse salvaguardata la coalizione. Cioè l'obiettivo è quello di costruire un'ampia coalizione sarda che non veda la Sardegna come la tessera di uno scacchiere nazionale. Se ragioniamo di elezioni regionali sarde, avendo la testa all'europea, alle prossime politiche, le elezioni regionali sono perse in qualunque combinazione.
Questo è evidente.
La Sardegna per noi è la battaglia principale, perché la Sardegna per noi, per la portata delle politiche erogate dalla regione, è lo Stato in questa terra. Questo è qualcosa che purtroppo è passato in secondo piano. L'obiettivo è diventato scegliere una candidatura e poi capire chi ci sta. In questo modo si è rotto un equilibrio. Si può ricostruire però, se c'è la buona volontà di tutti.
Voi ci state provando, nel senso che in questi giorni si dava notizia di vostri incontri, di vostri colloqui con il PD per cercare di ricucire, ma evidentemente se questo non è avvenuto è perché avete trovato una rigidità dall'altra parte.
Ma ci sono stati anche incontri pubblici la settimana scorsa con il movimento della base. Abbiamo fatto un'iniziativa pubblica di confronto tra chi oggi siede in blocchi diversi dello stesso schieramento, come diciamo noi. E i margini ugualmente sono stati anche resi pubblici, per cui non c'è un irrigidimento nelle posizioni. Tra l'altro anche il dibattito, appunto, io torno sui temi del programma, questi giorni lo stesso Renato Soru ha fatto diverse iniziative pubbliche. Credo che quelli siano temi, diciamo, interessanti e importanti a prescindere da cosa uno poi deciderà di fare tra due mesi e dove deciderà di votare anche.
Certo.
Sono temi che sono messi all'attenzione dell'opinione pubblica.
Quel che è certo è che il centro-sinistra ha raddoppiato la campagna elettorale con questa operazione, perché stanno facendo campagna elettorale i due candidati con un sacco di incontri, la gente sta andando, si sta confrontando e quindi di fatto c'è voglia di politica, c'è questa sensazione di incomunicabilità tra i due fronti, insomma, in cui voi siete un po' visti come i pontieri, quelli che potrebbero trovare la soluzione.
Noi in questi anni abbiamo costruito iniziative pubbliche e tavoli mettendo diciamo, attorno a un tavolo e a discutere persone che non si parlavano da 10 anni. L'abbiamo sempre fatto. Quando abbiamo iniziato il percorso in opposizione a Solinas nel Consiglio regionale, avevamo pezzi di coalizione che non dialogavano in nessun modo. Abbiamo sempre cercato invece di ricomporre e di capire quali fossero i tratti comuni, non le differenze. Quel tratto continuiamo ad averlo, ecco, cioè è la nostra storia.
Ecco, tra l'altro io leggo un'intervista che lei ha dato a Sardinia Post, credo ieri o qualche giorno fa, dove ha precisato che voi non state facendo una trattativa per conto vostro, insomma, che voi non state pensando a riposizionarvi, lo state facendo per cercare di ricomporre il campo.
Noi vediamo ragioni politiche e aritmetiche che tendono a ragionare sulla ricomposizione dei campi. E quando diciamo dei campi, diciamo di quegli agglomerati che si sono formati attorno alle diverse idee di candidatura. Abbiamo sempre detto, appena è stato palese il fatto che il tavolo fosse prossimo all'esplosione, abbiamo detto sin da subito che soltanto le primarie potevano dare la certezza di tenere unito il campo, perché di fronte a quella situazione, che non è soltanto il dualismo tra i due candidati in campo, c'è una parte potenziale di sostegno al centro-sinistra che verrà meno perché non sono stati coinvolti i sindaci, le amministrazioni locali, la base del centro-sinistra che storicamente ci ha sempre sostenuto, non è stata coinvolta e io non darei per scontato il loro sostegno.
Eh no, certo.
Quale sarà la deadline? Alla fine l'ultimo giorno utile per cercare di ricucire, dipenderà molto dalla data delle elezioni, immagino, no?
Il 99esimo. Si può segnare di rovesciata un secondo.
Beh, il 99esimo della presentazione delle liste, però, perché quella è la scadenza, non è la data
della scadenza. Sarà diciamo, l'ultima settimana di gennaio, verosimilmente. Poi sappiamo che il presidente della regione aspetta il compito di definire la data.
Ecco, ma lei crede a questa ipotesi che possa avere interesse ad anticipare Solina, se soprattutto che lo voglia fare?
Ma tutto è possibile, però mi sembra fuori dal ragionamento, anche perché
romperebbe
uno dei temi che ci impone anche una riflessione ulteriore.
Sì.
E ci spiega anche come il tempo non si è esaurito. È il fatto che ancora il centrodestra non abbia scelto il suo candidato. Se non l'ha scelto, probabilmente è perché non c'è un pieno accordo, ecco. Ogni giorno si parla di una nuova candidatura,
sì.
Cioè, se ci fosse il pieno accordo non ci sarebbe l'idea diversa ogni giorno di un presidente diverso. Quindi finché non chiudono anche quei ragionamenti, lo scenario ancora non è pienamente
non è definito.
Non c'è nessuna scelta che sia definitiva, perché non sappiamo nemmeno se quel campo andrà insieme. Lo diamo per scontato perché il centrodestra è stato capace di sostenere tutto il contrario di tutto e quelle forze sono sempre andate insieme pur nelle differenze, quindi sono sempre state capaci di digerirsi qualunque cosa, probabilmente anche un ritorno di un presidente che nessuno vuole.
Certo. Però io ho un'altra curiosità invece, ma dal punto di vista programmatico, e comunque in questo momento i progressisti sono, come dire, alleati con Renato Soru, nel senso che lo sostenete nella sua corsa alla guida della regione. Vi state comunque incontrando per gli aspetti programmatici? Come si sta evolvendo questo aspetto?
Sì, ma lì c'è una base comune che non nasce oggi, perché Renato Soru non è un passante dentro il centro-sinistra sardo. Non lo siamo noi, che siamo sempre stati schierati da quella parte, e non lo è lui, che in quella fase iniziata nel 2004 è stato uno degli artefici. Quindi ci sono delle basi comune e c'è anche una identica visione rispetto al fatto che la mentalità e le priorità debbano essere decise in Sardegna. Poi l'altro tema riguarda il fatto che oggi sia inutile pensare a un programma di 400-500 pagine che abbia un livello di dettaglio iperdefinito. Non è quello il tema. Oggi bisogna riuscire a fare due o tre cose su cui non solo siamo d'accordo con Renato Soru, siamo d'accordo probabilmente con una parte molto ampia degli schieramenti, anche più ampia del semplice, diciamo, del semplice campo progressista, ecco.
Sì.
Perché ci sono delle cose che oggi vanno fatte, cioè è inutile pensare a come, a dove destinare la spesa pubblica e quali politiche di spesa fare, se oggi il problema che hai è una macchina amministrativa regionale che non è in grado di spendere niente. Quest'anno si arriverà ai massimi storici, perché la variazione di bilancio non è stata nemmeno pubblicata sul Burat, la ragioneria è già chiusa, però al netto anche di questo, non capire che quello è uno dei principali problemi rischia di farci sprecare un sacco di tempo, oppure partire dallo statuto che sì è da ripensare, però dobbiamo anche pensare al fatto che il Consiglio regionale non stia facendo leggi in grado di essere applicate, che da anni non porta avanti leggi di attuazione, norme di attuazione dello statuto, e che quindi rimane indietro anche rispetto alle altre regioni a statuto speciale, o al fatto che la sanità sia condizionata da inaccettabili pressioni politiche, perché io dico che insomma, in Sardegna oggi non vedere il fatto che esista una questione morale, che non è la questione penale, quella è un'altra cosa, però non vedere che esiste una questione morale che sta caratterizzando in negativo la vita di quest'isola significa non vedere un elefante in una stanza. Sì. Questo è il ragionamento.
Voi state ovviamente partecipando agli incontri che si stanno svolgendo, incontri tematici che si stanno svolgendo, organizzati appunto dalla coalizione che ruota attorno a Renato Soru. Che sensazione ha da questo confronto con la società civile? Ieri c'è stato per esempio un interessantissimo incontro sul turismo, sui nuovi modelli di turismo, molto seguito perché la sala del CIS era piena, ma seguito anche online. Ecco, che sensazione avete dopo due mesi di tour in giro per la Sardegna, di quello che si aspetta la società civile da questo cambio di classe dirigente?
Che la Sardegna sia di fronte a un bivio epocale. Sono state sprecate in passato decine di occasioni, la sensazione che quella dell'anno prossimo potrebbe essere l'ultima, cioè ci sono delle cose che se non vengono fatte subito non potranno essere fatte in futuro. Cioè, anche ieri si è parlato del tema del turismo e connesso del tema dei trasporti, noi siamo a un passo dal non poter più ragionare di quei temi, perché ragioneranno altri per noi. E le idee ci sono, perché anche ieri il dibattito è stato molto vivo. Non era una sala asettica, era una sala, diciamo, che voleva partecipare. E la società sarda in questa fase è così, e poi sconta anche il non essere stata presa in considerazione, parlo della società,
sì,
in questi 5 anni di governo,
già,
dove tutto è passato per le decisioni politiche senza politica, quindi per finanziare una buona idea si è dovuti passare da emendamenti estemporanei approvati in Consiglio regionale, e insieme a una buona idea ne sono state finanziate magari anche 100 pessime. Il risultato è stato non portare avanti neanche quella buona idea. Questo è il mondo che abbiamo, cioè la Sardegna che abbiamo di fronte e che dovrà cambiare passo. Questa è, diciamo, la percezione che abbiamo avuto affrontando diversi incontri con diverse parte della nostra società.
Ecco, invece per quanto riguarda i dati, cioè per esempio state facendo già dei sondaggi, avete già delle informazioni sull'orientamento di voto?
Non ce li raccontano questi, Benoni.
Non ce li raccontano, vero? Però, allora, no,
questi non li raccontano nemmeno a me.
No, vabbè.
I sondaggi, ecco, costano.
Però nei giorni scorsi, per esempio, è circolata la voce di un sondaggio anche abbastanza interessante come indicazione. A me interessa in questa fase, ho voluto capire se si sta recuperando un po' di quella sacca di persone che non sono andate a votare alle ultime elezioni e che potrebbero tornare a votare.
Se si trovasse una formula capace di far convergere tutti quelli che pensano oggi di votare per una parte di campo, diciamo, progressista,
sì,
e tutti quelli che pensano di votare per l'altra, la partita sarebbe estremamente contendibile. Mm-hmm. E ci sarebbe la possibilità anche di coinvolgere quella parte dell'elettorato che pensa di non andare a votare. Cioè, io mi metto nei panni oggi di un lavoratore sardo emigrato in un'altra regione, quindi uno che si deve pagare il biglietto per tornare a esprimere il proprio voto.
Ma non glielo rimborsano il biglietto per le elezioni agli emigrati? Ero convinto che ci fosse un rimborso, no?
Devi essere iscritto all'AIRE, devi fare una domanda,
okay.
devi
okay.
trovare una coincidenza,
non è semplice,
se lavori all'estero, certo. Insomma, devi volerlo.
Sì.
Ecco, io penso che tutti quegli elettori oggi, diciamo, siano pochi quelli che stanno cercando la coincidenza e stanno cercando di capire quando si voterà. Ho sentito il vostro ascoltatore prima che meritoriamente chiedeva informazione. Cioè, purtroppo molti pensano di non andare a votare. Ecco. Secondo me, stiamo recuperando.
Ma anche molti che vivono in Sardegna stanno pensando di non andare a votare. Anche molti giovani.
Il problema vero è quello, cioè le altre regioni, parlo di Lazio e Lombardia, hanno avuto un crollo di quasi 30 punti di percentuale di votanti alle elezioni regionali. Cioè, sono passati dal 65-70% al 38%. Questo tradotto in Sardegna significherebbe, diciamo, più o meno la stessa percentuale, cioè vuol dire che con una manciata di voti, col 15% dell'elettorato reale, uno rischia di diventare presidente della regione. Siccome conosco la macchina del consenso che si è mossa per il centrodestra, da mesi stiamo, cioè, da anni anzi, stiamo cercando di far percepire questo rischio. La sensazione è che, diciamo, ci sia un movimento nella società, nei comuni, nei territori della Sardegna, però non basta.
No.
Non basta, e poi non si deve fare l'errore di parlare del passato. Pensare di fare la campagna elettorale contro Solinas è un errore, e lo dico, lo dice uno che la campagna che contro questa giunta più o meno ha detto la sua tutti i giorni, a tutte le ore, utilizzando tutti i mezzi. Ecco, non serve più a niente. Non c'è un sardo che ci voterà perché gli altri sono brutti, sporchi e cattivi. I sardi devono percepire la possibilità di un cambiamento reale della loro condizione di vita.
Sì, per
questo, ed è vero questo.
E questo è complicato da ancora.
Da il spiegare.
Percorso è buono, però nei prossimi mesi dovrà concretizzarsi ancora di più.
Va bene, noi continueremo a parlarne nei prossimi mesi e nelle prossime settimane. Io ringrazio Francesco Agus per essere stato con noi quest'oggi. In bocca al lupo per la vostra campagna.
Grazie.
E alla prossima. Grazie.
Alla prossima. Grazie.
Grazie mille. Un minuto di pausa musicale con Hamilton Bohannon e ritorniamo con Cagliari. State all'ascolto di Radio X. Questa è Extra Live, le 8:50, le 13:50 per chi ci ascolta in replica.